Ringraziamo il professor Natoli anche per aver rispettato al minuto secondo i tempi. Diamo adesso la parola al professor Mario Ruggeri.
Grazie. Ho seguito con attenzione l'andamento del convegno. Arriviamo anche al punto, come ha rappresentato efficacemente Natoli in questo suo intervento, arriviamo al punto in cui si tratta di vedere che cosa si intende per rapporto con diciamo, la formazione che si è avuta, in particolare con una personalità eminente come quella di Severino. Eminente, ma molto impegnativa, certamente, ma impegnativo significa per dei giovani, di allora naturalmente, significa impegnativo significa crescere, significa cercare di aggrapparsi un po' dovunque, tenendo possibilmente una linea che poteva ed è stata essere appunto la presenza di Severino, per non smarrirsi, perché il lavoro del filosofo è un lavoro a alto rischio, come è stato detto più volte stamattina. Questa premessa per dire che quello che a me interessa attualmente, all'età di 70 e passa anni, è quello di andare avanti, diciamo così, ritenendo di dovere molto, con non l'ambizione ma il tentativo di corrispondere a questa, e non voglio dire parole retoriche, quindi non parlo di grazie, ma dico semplicemente di intensa collaborazione, stima reciproca, sollecitazione da entrambe le parti. Per stare nei tempi preferisco scorrere queste pagine leggendole, perché altrimenti, se mi lascio prendere dalla parola, diciamo così, diventa più difficile contenersi. E tratterò della parola, come molti possono immaginare, essendo l'argomento su cui sto lavorando più intensamente da anni. All'inizio la parola. Questo è, diciamo così, l'incipit di molte pagine che ho professato così conversevolmente o invece assunto come argomento di discussione e di pubblicazione. All'inizio la parola, perché senza la parola non c'è umanità e non c'è storia. Seppure ci sembri del tutto ragionevole, per non dire ovvio, pensare che le varie mitologie cosmologiche che ci fossero, il cielo e la terra, la distesa immensa delle acque, gli animali che alla terra è piaciuto generare. Gli uomini sono arrivati più tardi, secondo la Genesi, solo quando la terra è stata animata dalla parola e dall'intelligenza del vivente che ha la parola. Così Aristotele presenta l'umano nella sua essenziale differenza rispetto a tutti gli enti, che la natura ha prodotto in virtù della sua saggezza profonda, il cui carattere fondamentale è che essa non fa niente in vano. Parafrasando un testo di Aristotele. E infatti essa ha fatto l'uomo, continua questa parafrasi, come il vivente che abita la polis, portato naturalmente alla vita in comune. La polis, dunque, è per natura anteriore, secondo Aristotele, a qualsiasi individuo, e se qualcuno resta fuori dalla comunanza di vita che essa offre, esso o è bestia o è Dio. Tanto forte ed elevato è il legame naturale stabilito da tale coinonia, da tale messa in comune, la quale si apre e si realizza dunque al cospetto del divino. Quello che Aristotele e che il pensiero greco non possono ancora considerare è che in verità prima di tutto viene la parola e con essa l'intelligenza dell'umano, senza di cui non ci sarebbe un mondo, cui solo la parola può dare la possibilità di organizzarsi come quella rete di relazioni che consente agli uomini di esistere e di fare mondo, di quello che altrimenti si può solo immaginare, seppure con, seppure con molta fatica, come un enorme caos, un caos di fenomeni. Questi dunque sono tali a loro volta finché non sono interpretati e valutati e quindi assunti, messi in ordine e in relazione gli uni rispetto agli altri, di contro a quelli che vengono respinti perché incompatibili. Già parlare di caos e fenomeni in contrapposizione significa avere infatti inventato un ordine che non tollera ciò che lo può turbare. La parola, la maiuscola allora, che allora vuol dire i discorsi infiniti delle molte esistenze, in quanto come tale si realizza nei multiformi scambi reciproci, voci, gesti, segni grafici, suoni e appunto parole a seconda dei significati che esprimono questi fenomeni di interlocuzione. Dire dunque in questi termini che tutto comincia dalla parola non è enfatico né retorico, né meno che mai comporta la presupposizione surrettizia d'una o più clausole predeterminate ma nascoste verso l'uno o l'altra intenzione finale, bensì esprime la consapevolezza di sé della condizione umana, dei limiti che la circondano e però insieme delle responsabilità che incombono su di essa, quella di far essere un mondo, che in assenza della parola e dunque dell'umano non sarebbe, così come non sarebbero la parola e l'umano se il loro incontro non desse origine e vita a un mondo di infiniti mondi, seppure tutti concentrati dal nostro piccolo punto di vista su questo piccolo mondo che è abitato da noi umani. Primo gradino del discorso della finitezza, che queste considerazioni pongono come base delle ulteriori considerazioni da svolgere, che poi questi temi ci sprofondino nel buio delle mille domande che incalzano. Questo fa parte essenziale della riflessione sull'umano, sull'oscurità dell'origine e del destino, che d'un vivente bipide che ha assunto la posizione eretta ha fatto il mondo, il momento inesplicabile in cui la Terra e l'universo visibile e invisibile e insieme tutte le creature si riflettono nella parola intelligente che si interroga e le interroga per assumere la responsabilità della propria differenza. Ma proprio l'oscuro sembra essere l'elemento necessario di contrasto per godere poi della luce, tanta o poca, che ci viene elargita. Di certo possiamo anticipare che veniamo da altro, venire da altro, provenienza, quella parola che in virtù del suo potere di evocazione dell'umano, da questa evocazione dell'umano, in questa vocazione dell'umano consiste la presenza della parola. La parola nella sua enigmaticità è l'altro. Il titolo di questo discorso potrebbe tradursi dunque in chiave più enigmatica come a partire dall'altro. Cominciamo da altro. Virgolettato, non maiuscolo, per rispettare l'enigma e non consentire a nessuno di battezzarlo. Il punto essenziale è che la parola dell'origine non è un accadimento tra i tanti di una realtà predisposta, ma è l'evento, il fatto che gli umani con le loro parole hanno evocato a loro volta il mondo come lo spazio del significare. Non alcuni eventi in successione temporale, prima la parola come avvio del processo, poi l'umano e la sua intelligenza vitale, infine il mondo come contenitore, ma un evento unico che contiene in sé le sue distinzioni e si concentra e si riassume, sic et simpliciter, come l'evento della parola. Non si tratta allora d'una o più parole supreme, come nel caso del ripetuto fiat dei sette giorni della creazione biblica, che si concentrano nell'unico atto creativo d'un Dio monos. Tutto questo appartiene al mito religioso, nelle sue diverse declinazioni, comunque prezioso per quanto ci trasmette, purché di quanto è detto espressamente, non si manchi di tentare di penetrare l'insondato che resta sempre ancora da dire. La parola dello inizio richiama allora intenzionalmente il programma del il prologo del Vangelo di Giovanni, sia per l'efficacia enigmatica e drammatica della scena complessa che apre in chiave di lettura religiosa, sia per la sostanza di pensiero cui rinvia, dominata dalla felice vocazione del potere della parola. Per entrambi i rispetti questa viene chiamata in causa dal presente tentativo filosofico, a prescindere dal discorso della fede, ma nell'interesse della filosofia, che può ben ispirarsi anche alla ricchezza dei miti religiosi per un'intenzione propria, nel caso quella di pensare la differenza della parola all'origine dell'apertura dell'umano all'esistenza e insieme al mondo. I sentieri dell'esistenza possono bene incrociare quelli della poesia e di ogni altra espressività umana, seguendo però ciascuno fedelmente il proprio destino univoco o plurivoco, quale esso si manifesti, seppure senza escludere che le molte vie possano convergere almeno in parte e illuminarsi reciprocamente. La filosofia nella sua lunga pratica della parola, non c'è filosofia se non c'è discorso, finché non c'è discorso, ha viceversa sempre utilizzato la parola come organo, Aristotele, ovvero come elemento indispensabile per la comunicazione tra le esistenze, ma in subordine rispetto all'importanza primaria che ha attribuito alla esperienza presunta diretta della realtà delle cose, delle presenze immediate da cui l'umano è circondato, ta onta, gli enti appunto concepiti secondo un interesse fondamentalmente conoscitivo e pratico contemplativo, che in alcun caso mai ha tralasciato di esprimere la profonda meraviglia ad ogni esistenza di essere al mondo, il religioso rispetto dell'altro con cui ha a che fare l'umano a proprio rischio e malgrado il potere di contrasto che la stessa alterità, l'altro da cui proveniamo, può sprigionare. L'altro, dunque, la parola, sempre in contesa con se stessa e con l'ambivalenza del proprio potere. Il solenne pensiero degli antichi ha trasmesso l'esperienza della parola come dotazione dell'umano, piuttosto che come principio dell'umano, perché a tutti è chiaro che la differenza dell'umano è la parola, mentre oscuro resta tanto a Parmenide quanto a Platone che c'è mondo perché c'è parola e che non si dà un prima dell'ente, né l'idea immobile né cosa o evento in movimento che non sia portato alla luce della parola, anche se ogni volta solo nei limiti di quello che è possibile dire e agire. Occorre uscire dal primato presupposto dell'ente, per incontrare la parola che fa il mondo, anziché viceversa appoggiarsi all'immediatezza del reale per assegnare poi alla parola la sua funzione all'interno dei generi dell'ente. Il problema di Platone è infatti quello di mantenere il discorso, logos, nel numero dei generi dell'ente. Questo è il suo grande impegno speculativo nel sofista, per esempio. Occorre che ci sia l'intelligenza, dice l'Eleate, occorre che ci sia l'intelligenza. E non basta l'ente da solo a dire intelligenza. L'ente che assume l'intelligenza evidentemente deve rispondere dell'esigenza. Occorre uscire dal primato presupposto dell'ente per incontrare la parola che fa il mondo, anziché viceversa appoggiarsi all'immediatezza del reale per assegnare poi alla parola la sua funzione all'interno dei generi dell'ente. Il problema di Platone è infatti quello di mantenere il discorso nel numero dei generi dell'ente. Privarcene in effetti sarebbe in primo luogo perdita suprema, dice l'Eleate, sarebbe perdita suprema, e questo per conciliare, diciamo così, lo stare con il muoversi, con il movimento. Platone è da leggere, diciamo così, con attenzione, seguendo con pazienza tutti gli scambi, tutte le modifiche, tutte le nuove invenzioni che non consentono una lettura lineare e, diciamo così, troppo disinvolta. Occorre uscire dal primato presupposto dell'ente per incontrare la parola che fa il mondo, anziché appoggiarsi all'immediatezza del reale per assegnare poi alla parola la sua funzione all'interno dei generi dell'ente. Il problema di Platone è infatti quello di mantenere il discorso nel numero dei generi dell'ente. Privarcene sarebbe in primo luogo perdita suprema, privarci della filosofia. E se gli rifiutassimo assolutamente questo, è sempre Deleate che parla, questo sarebbe per noi toglierci ogni possibilità di discorrere su qualsiasi argomento. Grandezza di Platone e della sua aporetica paradossale, i cui discorsi vedono certamente più lontano di quello che egli possa effettivamente pensare, da cui scaturisce la costruzione di un discorso filosofico di tanta potenza e suggestione, in cui la filosofia si stabilisce come metafisica, senza mai riuscire a guadagnare la libertà occultata dalla potente illuminazione di Parmenide, a cui si oppone in tutt'altro registro di pensiero con forza non minore Eraclito, con le sue luminose oscurità. Platone dunque è colui che, catturato dalla rivoluzione parmenidea dell'ente, del ciò che è e non può non essere, denuncia al tempo stesso i rischi di un immobilismo assoluto. Ci è necessario concludere, Teeteto, come capite sto citando, ci è necessario concludere, Teeteto, che in primo luogo, se non si dà immobilità, non si può trovare intelligenza alcuna da nessuna parte in alcun soggetto per alcun oggetto. Un paradosso che gli tenta abilmente di tenere in equilibrio e che dominerà come metafisica lo sviluppo imponente del pensiero occidentale. Ma quanto all'ente che non può non essere, come intendere la sua assunzione immediata? Il logos subordinato allo om. Questo è, diciamo così, lo scandalo per me della filosofia. Il logos subordinato allo om, all'ente. Questo è lo scandalo della filosofia. Che dopo 2000 anni non si sia svincolata da questo duro realismo, che dopo averli separati mantiene sullo stesso piano la cosa e l'esistenza dell'umano, la natura e il discorso, senza riuscire a liberarsi della grandezza degli inizi, Parmenide ed Eraclito, ma poi Platone e Aristotele e poi il dominio incontrastato dell'ente, auspice la teologia cristiana e il suo dogmatismo, ma nella violenza di un dualismo che, benché assai più raffinato, nemmeno Hegel è riuscito a risolvere, pur avendo intravisto, seppure ancora da lontano, la via d'uscita verso una nuova esperienza dell'umano e del mondo, approfittando dell'ombra ambigua delle sue postulazioni per mettere in crisi le costruzioni monumentali del divino che la modernità aveva dapprima ancora condiviso e difeso, pure nell'incertezza di poterle poi svuotare dall'interno del loro persistente dogmatismo. Ma la parola, misconosciuta nella sua potenza originaria e imprescindibile, svolgerà in ogni caso, seppure in chiave metafisica, l'apertura di mondo che essa è essenzialmente in virtù, della sua differenza, non tanto ontologica, perché si tratta precisamente di uscire dal dominio dell'ente, quanto esistenziale, oltre la quale si tratta di accedere ad una terra inesplorata, quella parola che apre il mondo di tutti i discorsi, cioè di tutti i significati che si formano in essi, perché i viventi capaci della parola ne assumano la responsabilità nella reciprocità degli scambi da esistenza a esistenza. Non più la parola assoluta, pertanto, che nessuno ha mai pronunciato e nessuno mai udito, nessun fiat che riveli un'onnipotenza reggitrice dell'universo come garanzia di salvezza. Questa, cercate insistentemente dalle religioni e dagli... né più la parola assoluta, insomma riprendo da qua, né più la parola assoluta, pertanto che nessuno ha mai pronunciato, nessun udito, e nessun udito il fiat eccetera eccetera. Questa cercata insistentemente dalle religioni e dagli illusori tentativi della metafisica come la parola risolutrice di ogni enigma, pur nella sua tracotanza, presuppone comunque la parola che ogni parlante diventa ed è nel colloquio delle esistenze, degli uni con gli altri, ma anche degli uni contro gli altri. La parola prepotente insegue sempre, infatti, invidioso o ostile, la parola che apre il discorso per sopraffarlo. La parola è dunque il suo doppio, l'una foriera della verità, l'altra della menzogna, inseparabili l'una dall'altra, ma l'una parola di libertà, l'altra di sopraffazione. La natura ambivalente del destino dell'umano, il conflitto interno del travaglio dell'esistenza di forze contrastanti che si intracciano nella vita di ciascuno, senza l'illusione per alcuno dell'intervento di protezioni e grazie soprannaturali a dirimere le tenaci contese. La parola plurale certamente sempre già espressa nelle lingue più diverse e nel mito biblico rappresentata di frequente e univocamente fraintesa come la parola dell'ira, d'un Dio minaccioso e minacciato che confonde i suoi nemici nella moltiplicazione dei linguaggi. La torre di Babele innalzata dagli uomini contro il Dio. Mi fermo qua. La parola plurale, inevitabilmente polisemica, perché ogni discorso attuale è stato o potrà essere coinvolto in altri discorsi secondo le dimensioni semantiche variabili implicate in altri discorsi, di cui è quanto mai difficile risalire alle radici, a radici del tutto univoche, perché queste rimanderanno comunque ad altre. Le parole sono nate e nascono dunque da una storia che si è fatta e si fa con esse, già in cammino da sempre, da cui comprendiamo che esistiamo in un mondo già parlato da altri. Chiudo proprio su questa espressione perché il principio di fondo di quello che io sto elaborando e che qui ho buttato giù proprio dopo la garibaldina è la consapevolezza che tutto comincia dalla parola, in quanto la parola è una parola già parlata. Nessuno è stato fondatore della parola come identificabile attraverso ricerche specializzate. Nessuno. Siamo in gioco in virtù della parola. Chiudo con questa fretta quello che poi spero di riuscire a mettere a punto per altri.